Volevamo un po' con te capire che cosa sta succedendo in Polonia. Sappiamo che questo fine settimana c'è stata una manifestazione internazionale contro i centri di detenzione, una manifestazione che si è svolta a Bengen, promossa dalla rete No Border polacca. Sappiamo anche che ci sono state cariche, arresti e che la situazione è ancora in evoluzione, perché sono stati arrestati 10 compagni e compagne, 3 sappiamo che li hanno già liberati, ma degli altri 7 non sappiamo molto. Ma forse vale la pena, prima ancora di parlare di questa manifestazione, dare un po' un quadro della situazione in Polonia. Con te abbiamo parlato già in altre occasioni di quello che sta accadendo al confine, ma oltre al confine ci sono questi centri di detenzione che sono stati aperti un po' ovunque in Polonia, e che a leggere quanto scrivono i compagni della rete No Border polacca sono dei veri e propri campi di concentramento. A te la parola.
Sì, Maria, hai detto bene. Alla fine la questione, diciamo, più nuova è quella dei centri, su cui si stanno concentrando un po' il lavoro dei compagni e delle compagne ultimamente, anche perché i flussi migratori, dato anche il tempo, che è veramente improbabile adesso, si sono un po' frenati. Quindi diciamo che l'attenzione si sta un po' spostando verso quello, e anche soprattutto su quella che è la costruzione del muro. Ormai il 25 gennaio il governo polacco ha deciso di partire, ha promosso un appalto che è stato vinto da 5 grandi imprese polacche che inizieranno la costruzione, ed è un muro fatto, insomma, simile a quelli che esistono già in Europa. Quindi c'è un muro fatto di delle reti alte 5 metri, con poi un altro mezzo metro di filo spinato. Ci sono 2 blocchi, però ci saranno anche qua telecamere e sensori, cose che, diciamo, è una cosa un po' più moderna rispetto agli altri. Quindi insomma ovviamente questo muro è deleterio per quello che è la migrazione delle persone, per tutto quello che è il tracciamento di un confine che prima non esisteva. Però vale anche la pena dire che questo muro verrà costruito dentro una foresta, e quindi tutto quello che è l'ecosistema verrà devastato, anche perché questa è una foresta primaria, dove insomma non c'è molto accesso neanche non dovrebbe esserci neanche accesso agli esseri umani. La seconda cosa, come dicevi
tra
tu,
l'altro, se non sbaglio, sì, è l'ultima foresta primaria rimasta in Europa, in qualche modo un luogo da preservare, e invece è già stato devastato dall'intervento violento della polizia in questi mesi, adesso addirittura da un muro che la spacca in due.
Sì, completamente. La maggior parte di questa foresta è in Bielorussia, però c'è anche un gran pezzo qua in Polonia, quindi diciamo i danni all'ecosistema saranno abbastanza importanti, perché come dicevo prima non dovrebbe esserci accesso neanche agli esseri umani e neanche a animali di grossa taglia, appunto per preservare l'ecosistema unico in Europa che c'è lì. E quindi questa è, diciamo, una cosa aggiuntiva che sottolineiamo noi spesso quando ci occupiamo di questi temi. Ovviamente, come dicevi tu, l'attenzione si sta spostando anche sui centri per i migranti. Il 9 febbraio c'è stato a Wengen, che è più o meno al confine con la Germania, 25 km più o meno dal confine con la Germania. Abbiamo avuto informazioni che ci sono stati 130 migranti, hanno iniziato uno sciopero della fame perché non hanno la possibilità di mettersi in contatto con avvocati. Ci sono stati tentati suicidi, non è possibile entrare in questi posti, e abbiamo ricevuto anche informazioni di, insomma, un deterioramento psichico e della salute abbastanza importante. Se si guardano le foto anche di questi posti, sembrano delle vere e proprie galere, cioè ci sono delle sbarre alle finestre, c'è il filo spinato, quindi insomma queste persone sono praticamente detenute come se fossero in arresto. Un'altra cosa che viene sottolineata dalla maniera con cui noi prendiamo in considerazione questo tema è che la migrazione viene criminalizzata, cioè nel senso queste persone vengono in maniera completamente illegale, vengono rinchiuse a tempo indeterminato in questi posti, vengono respinte anche indietro, insomma ci sono, vengono trattate come se subito fossero dei criminali.
Una domanda, io ho sentito parlare di pushback particolarmente drammatici in Polonia con gente che ci lascia le penne, ci puoi raccontare qualcosa di più?
Sì, sì, noi abbiamo ricevuto queste informazioni perché la maniera in cui il gruppo dei No Borders lavora, gruppo all'interno del quale ci sono molti compagni della federazione, ma anche elementi che non fanno direttamente parte della federazione, abbiamo ricevuto...
Stai parlando della federazione anarchica polacca? Non la federazione.
Sì, sì, scusami, ma certo, ovviamente federazione anarchica. Fondamentalmente... facciamo girare un numero che poi viene fatto arrivare alle persone che riescono in qualche modo a passare il confine, e quelli che vengono respinti fanno girare il numero, diciamo, alle persone che sono ancora in Bielorussia. Dunque spesso ci arrivano messaggi, video, eccetera eccetera, e sì, insomma, abbiamo ricevuto informazioni di persone anche buttate nel fiume. La cosa importante da sottolineare è che la temperatura là è tra meno 10 meno 20, e sono, ovviamente c'è un pantano di neve e fango, quindi anche senza, diciamo, la violenza della polizia, solo andarsi a nascondere per un paio di giorni in una foresta di questo tipo mette in grave rischio la vita di queste persone. Quindi La polizia polacca sta facendo da sempre dei respingimenti abbastanza importanti, anche se bisogna dire che ultimamente la questione si è un po' cambiata, anche perché, come dicevo prima, i flussi migratori si sono leggermente abbassati come numero. C'è anche da dire che dall'altra parte la situazione in Bielorussia è completamente incontrollabile, un po' perché non abbiamo grandissimi contatti con gruppi attivi dall'altra parte, perché insomma la situazione in Bielorussia è abbastanza complicata sotto il punto di vista, diciamo, dell'attivismo.
Beh, c'è stata una repressione durissima, sì, no? Nei confronti dei compagni bielorussi, sì, anche con condanne molto, molto elevate, quindi siamo in una situazione semidittatoriale, possiamo dirlo tranquillamente, per quello che riguarda la Bielorussia.
No, totalmente. Totalmente, Maria, la repressione è stata proprio durissima, ha raggiunto dei livelli che non si erano mai visti neanche in Bielorussia, cioè nel senso adesso mi pare un mese fa hanno dato le ultime sentenze a dei compagni che hanno preso 17 anni, 19 anni, forse due hanno preso 19, gli altri 17, adesso non vorrei essere impreciso, però comunque hanno preso hanno preso una marea di anni, e questo è solo, diciamo, quelli che sono stati più evidenti. Poi insomma ci sono state altre repressioni di questo tipo che hanno messo praticamente in ginocchio l'intero movimento. Chi riesce scappa. Qua c'è una bella comunità di compagni e compagne che fanno un lavoro, diciamo, da qua, e siamo in contatto con molti di compagni che continuano a lottare, però chi è in Bielorussia può muoversi poco, e ovviamente le guardie di frontiera e la polizia bielorussa non si sa come si comporta da quella parte lì, però anche prendendo in considerazione quello che ci dicono i migranti, quando riescono a mettersi in contatto con noi la situazione è molto simile, quindi respingimenti violenti.
Chiarissimo, quindi non c'è nessuna volontà di permettere loro di tornare indietro. Ma voi sapete se continuano i voli che arrivano dal Medio Oriente fino a Minsk, o su questo non ci sono informazioni?
No, i voli continuano, tra l'altro il ministro degli era ci è arrivata un'informazione che il ministro degli esteri bielorusso è andato a fare praticamente l'apertura di un'agenzia di viaggio adesso non mi ricordo dove esattamente, per appunto incentivare questi voli. Secondo me la situazione, i voli sono ancora disponibili, le agenzie di viaggio che sono state create per mettere in contatto paesi che prima non erano in contatto assolutamente a livello turistico, esistono ancora, però i flussi sono un po' abbassati, secondo me, anche perché le informazioni girano e i migranti, insomma, hanno fatto girare informazione che adesso è veramente proibitivo passare di là per le questioni climatiche. Quindi
ad agosto potevano darla bere su un passaggio semplice, cosa che non è stata vera nemmeno ad agosto, ma oggi con il tempo invernale e con le formazioni che arrivano dagli altri che sono partiti prima, chiaramente molti preferiscono magari cercare altre strade, giusto?
Sì, anche perché col fatto che, cioè, quando ad agosto è scoppiato tutto, fondamentalmente, siccome le vie di accesso all'Unione Europea prevedevano un grosso tratto che i migranti avrebbero dovuto percorrere a piedi, parlo di Croazia, Grecia, diciamo la via dei Balcani fondamentalmente, la visione che hanno avuto queste persone arrivando fondamentalmente a un centinaio di chilometri direttamente con l'aereo a Minsk era una visione di facilità, nel senso che ormai erano quasi arrivati, infatti l'organizzazione di queste agenzie di viaggio pseudo fittizie che gestivano questi voli davano anche a volte il trasporto al confine, quindi era ovvio che era tutta un'azione guidata per spingere quante più persone possibili al confine, persone che poi per molto spesso, quasi sempre, rimanevano nel limbo tra i due respingimenti, perché venivano praticamente abbandonati dalle autorità bielorusse, venivano respinti indietro e poi venivano, cioè, si creava un ping pong nel quale molto spesso le persone venivano respinte da entrambi i lati per varie settimane, no?
Comunque adesso voi avete un numero di telefono vostro, insomma, che non dipende dalle ONG più ufficiali, fra virgolette, polacche, e quindi riuscite ad avere anche informazioni più dirette e immediate, è così?
Sì, ci sono diverse realtà che operano sul campo, però diciamo che ci sono delle, come dicevi tu, c'è un'organizzazione che da tanti anni si occupa di queste questioni, che si chiama Granizza, che funge da ombrello per tutte le altre organizzazioni simili, diciamo, che sono NGO, e quindi fondamentalmente loro hanno un numero, e quando ci sono da fare degli interventi, per esempio andare ad aiutare delle persone che sono state trovate nascoste nella foresta, l'informazione arriva direttamente al centro, diciamo, di questa Granizza, che poi smista le informazioni nelle varie NGO che collaborano con loro. È un buon lavoro, si possono fare delle cose molto interessanti, solo che i compagni e le compagne dei No Borders hanno deciso di avere, diciamo, un contatto più diretto, bypassando un po' questo di Granizza, anche per avere, diciamo, un'azione più diretta, e quindi hanno fatto girare da subito un proprio numero che viene appunto utilizzato da alcuni migranti che oltrepassano il confine.
Sì, chiarissimo, te lo chiedevo perché questo passaggio non era molto chiaro qui, e quindi mi faceva piacere che fosse, come dire, esplicitato. Ecco, come dicevamo, la situazione adesso ha visto anche la nascita di numerosi campi di concentramento, che, come descrivevi tu, sono campi di concentramento in cui le condizioni di vita sono durissime. E da qui immagino che sia scaturita la proposta di fare questa manifestazione internazionale che si è svolta sabato scorso. Ce ne puoi parlare nello specifico?
Sì, la manifestazione si è svolta nel centro per i migrati che è a Krosno-Odrzańskie, che è a 50 km a sud rispetto a quello di cui parlavo prima, Węgrzyn, dove c'è stato questo sciopero della fame, è a 30 km dalla Germania, quindi sono venuti anche molti compagni e compagne tedeschi, e il numero della manifestazione era più o meno sulle 150 persone. Inizialmente, come dicevo prima, Questa manifestazione voleva sottolineare lo stop della criminalizzazione di quello che è fondamentalmente la migrazione, l'eliminazione dei centri di detenzione e anche fermare i finanziamenti e la costruzione del muro. Queste erano, diciamo, le richieste e quello che ha spinto i compagni e le compagne a manifestare. A Krosno il centro per i migrati è gestito direttamente dalla Guardia di Frontiera. Quindi in questo grosso centro c'è la sede della guardia e alle spalle di questa sede c'è proprio il centro vero e proprio. Quindi questo sabato la manifestazione è successa. E all'inizio la manifestazione, diciamo, aveva un carattere fermo, c'erano slogan, interventi, striscioni, proprio davanti alla sede della guardia di frontiera. Però poi a un certo questo è iniziato più o meno verso le 2:30, però verso le 4 si è deciso di fare un giro e l'idea era di aggirare tutto il complesso per andare più vicini alla zona dove sono detenuti i migranti, per farsi sentire e per dare un segnale, diciamo, più diretto. E qui c'è stato un primo scontro con la polizia, che fondamentalmente ha accerchiato tutti i manifestanti e diciamo ci sono stati degli scontri. I media locali hanno riportato, a livello nazionale non c'è stato molto risalto, però i media locali si sono fatti sentire, hanno detto, insomma, quello che è successo, sottolineando che non c'era stato nessun ferito, cosa che assolutamente non è vera. Tra l'altro, apro una piccolissima parentesi, per chi fosse interessato, su Telegram c'è un gruppo che si chiama No Borders Team. Lì ci sono sempre informazioni molto, molto fresche su quello che succede e c'è anche una bella relazione dettagliata di quello che è successo. Questo canale è in polacco ma anche in inglese, quindi vuole essere il più aperto possibile e noi cerchiamo sempre di sponsorizzarlo il più possibile. Quindi ci arrivavano notizie, diciamo, abbastanza in diretta. Come dicevi tu all'inizio, 10 persone sono state arrestate il sabato. Sabato sera 3 sono state subito liberate, 7 sono state erano ancora detenute, sono state liberate ieri sera. Quindi molti compagni e compagne si sono fermati lì con l'idea di riaccompagnare chi era stato arrestato e di rimanere lì fino a quando tutti non fossero usciti. Quindi ieri sera sono tornate. Adesso io non mi voglio sbilanciare troppo perché fondamentalmente aspettiamo un comunicato ufficiale per quello che è tutto quello che è successo ai compagni arrestati, però le accuse potrebbero essere violenza pubblica ufficiale, quindi ci potrebbe essere un rischio da 1 a 10 anni di detenzione. Però queste sono solo notizie che non sono ufficiali, sono notizie che sono girate tra di noi, che però dovranno poi essere ancora confermate.
I compagni sì. Sono stati liberati con altri obblighi, tipo firmare, obbligo di rimanere in un posto, oppure sono stati liberati in attesa di processo e basta?
Ecco, questo è una notizia che ci deve ancora arrivare. Ieri abbiamo saputo che sono usciti e sono andati tutti a casa. Questa è l'informazione che abbiamo ricevuto. Penso che da qui a qualche ora o domani, appena la situazione si calmerà, ci manderanno delle informazioni, perché ci è risultato difficile anche metterci in contatto qua da Cracovia direttamente con persone che avevano partecipato là, perché c'è stato un po' di, insomma, erano abbastanza occupati tutti e tutte, quindi era un po' complesso mettersi in contatto.
Chiarissimo. Ecco, quindi la situazione adesso è di numerosi campi di detenzione, alcuni quali come questo dove c'è stata la manifestazione sabato, diretti, controllati direttamente dalla Guardia di Frontiera. Gli altri dove si trovano, se lo sai, e da chi sono controllati?
Simile dalla Guardia di Frontiera, perché fondamentalmente questi sono posti aspetta, come si dice? Nel senso che sono posti dei militari, fondamentalmente dell'esercito, ok? Tipo caserme dismesse o dei posti che venivano utilizzati per l'esercito. Quindi sono controllati direttamente dalla guardia di frontiera o direttamente dall'esercito che li gestisce fondamentalmente. Però se si guarda più o meno com'è dall'esterno la visione di questi posti e sono delle galere, non c'è una differenza. Se non venisse detto che questo è un centro per immigrati non ci si potrebbe neanche accorgere, quindi ha tutta l'idea di essere una galera, e sono sovraffollati anche questo bisogna anche dirlo.
Ecco, i racconti di chi è dentro sono abbastanza drammatici. E ci puoi riferire qualcosa in merito?
Sì, quello che dicevo prima, che insomma ci sono molte persone che stanno male. Ovviamente è difficile mettersi in contatto direttamente con queste persone, però quel poco che ci arriva è di un forte deterioramento fisico e della salute, anche perché insomma non ci si può mettere in contatto, non si può visitare queste persone, neanche gli avvocati. Quindi queste persone sono detenute, non sanno che cosa gli succederà e sono in una situazione abbastanza complicata, perché vivono anche in una condizione di sovraffollamento e senza sapere quello che gli succederà, e abbandonati a livello diciamo legale completamente. Quindi la situazione è anche illegale, perché non dovrebbe essere così. Infatti, come dicevo già prima, insomma, anche ci sono questi scioperi che sono partiti, e tra l'altro anche mi ero dimenticato di dire che dopo la manifestazione ci sono arrivate dei messaggi dal centro davanti al quale era stata fatta questa manifestazione, di ringraziamento, di supporto, ed è partito anche una piccola rivolta, sempre con uno sciopero della fame da dentro. Quindi diciamo che chi è dentro sa che qualcuno fuori si sta muovendo per loro, per aiutarli.